L'Apocalisse di Giovanni con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 11.
Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio, che è fuori dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù!» E salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ed ecco, viene subito il terzo guai.
Commento. Prima di darci, con lo squillo della settima tromba, l'annuncio tanto atteso dell'inaugurazione del Regno di Dio, Giovanni ci presenta un ultimo quadro che fa parte di quel meccanismo di differimento che abbiamo già incontrato. Non è facile precisare il senso di questo quadro, ma con ogni probabilità vuole svelarci il mistero contenuto nel piccolo libro, il libro dolce e amaro. Nel capitolo 10, versi da 8 a 10. L'atto di misurare indica distinzione o separazione, o meglio ancora, preservazione. Ciò che è misurato è sottratto e preservato. Il tempio, gli altari, gli adoratori simboleggiano il popolo di Dio rinnovato, cioè la comunità cristiana. Il cortile esterno non è misurato, cioè non è sottratto e preservato, ma lasciato in balia della violenza dei persecutori. Si tratta della comunità giudaica o più semplicemente di una parte della Chiesa che Dio lascia in balia della persecuzione? La frase «è stato concesso ai pagani di calpestare la città santa» sembra alludere alla distruzione di Gerusalemme e alla profanazione del Tempio. Confrontare Vangelo secondo Luca, capitolo 21, verso 14. Di chiunque si tratti qui, è certo che le forze del male hanno un sopravvento, ma limitato nel tempo, 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo, la metà di 7. 3 anni e mezzo è la durata della persecuzione di Antioco Epifane, descritta nel libro di Daniele, capitolo 8. Divenne, nella tradizione apocalittica, la durata tipica di ogni persecuzione. In questo quadro di lotta ecco le figure dei due testimoni, la cui identificazione costituisce il principale problema dell'intero brano. Dapprima Giovanni si accontenta di dire che sono profeti e che il loro compito è la testimonianza. Poi, dopo una lunga parentesi esplicativa, la narrazione riprende dicendo che i due testimoni, dopo aver esaurito il tempo della loro testimonianza, sono vinti e uccisi dalla bestia che sale dal mare. Ritroviamo questa ultima immagine nel capitolo 13. Simboleggia le forze demoniache che trovano la loro incarnazione storica nello stato pagano che si fa adorare. I due testimoni sembrano davvero sconfitti, una sconfitta pubblica e festeggiata da tutto il mondo. Gli abitanti della terra fanno festa e per la gioia si scambiano doni, perché i due profeti hanno infastidito gli abitanti della terra. Ma anche questo trionfo è effimero, 3 giorni e mezzo. Poi la potenza di Dio li fa risorgere e un grande terremoto fa crollare la decima parte della città e fa perire 7.000 persone. I due testimoni di Dio sembrano sconfitti, ma in realtà sono vittoriosi. La conclusione, a differenza degli altri quadri analoghi, è positiva. I superstiti diedero gloria a Dio. I cadaveri dei due testimoni rimangono esposti nella pubblica piazza della grande città. L'espressione fa pensare a Roma, ma una successiva indicazione, dove il loro Signore fu crocifisso, fa pensare a Gerusalemme. E subito dopo ci dice che simbolicamente si chiama Sodoma o Egitto. Ci troviamo così di fronte ad una sovrapposizione di indicazioni che si sottraggono a una collocazione precisa e circoscritta e orientano verso uno schema, una cifra teologica. La corruzione, il paganesimo, l'ostilità a Cristo, tutte cose che non appartengono a un luogo solo, ma che trovano di volta in volta la loro incarnazione storica in questa o in quella società, in questo o in quell'altro luogo. Un discorso simile va fatto anche a proposito dei due testimoni. Giovanni ci offre parecchi indizi per identificarli. L'immagine dei due ulivi e dei due candelabri rinvia a Zaccaria, capitolo 4, versi da 1 a 14. Per Zaccaria, i due ulivi sono Giosuè e Zorobabele, i due capi, l'uno politico e l'altro religioso, della comunità giudaica nel ritorno dall'esilio babilonese. Ma Giovanni, pur avendovi alluso con chiarezza, non vuole che ci leghiamo troppo a queste due figure. Interrompe la citazione e offre altre indicazioni. Un fuoco esce dalla loro bocca. L'immagine fa ricordare il secondo libro dei Re, capitolo 5, verso 12. È la storia di Elia che per due volte fece scendere il fuoco dal cielo. Qualche commentatore pensa anche a Geremia, in capitolo 5, verso 14, là dove si dice che la parola di Dio è un fuoco e il popolo legna da ardere. I due testimoni hanno il potere di chiudere il cielo. E questo fa di nuovo pensare a Elia, confrontare il primo libro dei Re, capitolo 17, verso 1. Ma il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli fa venire in mente Mosè e le piaghe di Egitto. Confrontare Esodo, capitolo 7, verso 17, capitolo 19, verso 20. Ci accorgiamo a questo punto di trovarci davanti al medesimo fenomeno riscontrato per l'identificazione della grande città. Una sovrapposizione di indizi che si sottraggono a precise identificazioni. Alludono a figure precise, ma insieme se ne staccano. Giovanni ci presenta schemi, figure libere e sciolte che possono incarnarsi in diversi volti storici. Mosè, Elia, Geremia, Giosuè e Zorobabele e tanti altri. I due testimoni sono due figure che assommano in sé i tratti e le costanti di tutta una storia di profeti e di giusti dell'Antico e del Nuovo Testamento, che trova la sua più completa realizzazione nella vicenda di Gesù Cristo. Scrive Ugo Vanni: chi sono in concreto queste figure emblematiche? L'autore le scioglie liberamente da qualunque limitazione cronologica e le sottrae ad ogni identificazione esaustiva. Dà degli schemi di personaggi, la Chiesa di ogni tempo, mediante il suo discernimento sapienziale, potrà riempire questi schemi, dando loro un contenuto. Nomi, circostanze, i santi, i maestri, eccetera, sempre nuovo. Dunque, se anche Giovanni ha in mente fatti particolari come la caduta di Gerusalemme, la persecuzione contro i cristiani da parte dell'impero romano o altro, è però altrettanto vero che egli supera questi confini. Ci presenta uno schema perenne nel quale continuamente rivive la vicenda del Cristo, morte e risurrezione. È uno schema che già i profeti e i giusti dell'Antico Testamento hanno vissuto e che le comunità cristiane continuamente sono chiamate a rivivere. Versi da 1 a 14. La nuova scena comincia con l'invito a compiere un'azione simbolica. Giovanni riceve una canna con cui deve misurare il tempio, l'altare e gli adoratori che si trovano nel tempio. Il tempio, l'altare e gli adoratori saranno così preservati e non cadranno vittime dell'occupazione pagana. Il tempio è simbolo della comunità cristiana. Essa sarà preservata perché il popolo di Dio si trova sotto la protezione divina anche nel momento del terrore. D'altra parte, è necessario che i testimoni del Cristo passino attraverso la sofferenza. Compaiono qui due testimoni con un compito profetico. Il loro abbigliamento indica che sono predicatori di penitenza, perché indossano vesti di sacco in segno di lutto. Quando avranno terminato di rendere la loro testimonianza, la bestia si leverà dall'abisso contro di loro. La bestia è detto qui con le parole del libro di Daniele: li combatterà e li sconfiggerà. In Daniele capitolo 7 verso 21 si parla del re nemico, il Siro antico Epifane, e della sua guerra contro il popolo di Dio. Questo avvenne nel 175-164 a.C. Nella letteratura apocalittica, la bestia bellicosa dell'abisso è diventata un'immagine tipica per individuare l'avversario degli ultimi tempi. La bestia sconfigge i due testimoni e li uccide. Tutti si rallegrano di essere stati liberati dai due scomodi predicatori di penitenza e si scambiano regali per esprimere la loro gioia. Ma questa gioia maligna ha un brusco arresto. Dopo 3 giorni e mezzo, i cadaveri dei 2 testimoni sono richiamati in vita e tutti quelli che assistono al fatto sono presi da terrore. Risuscitati dai morti, i 2 testimoni sono chiamati a salire in cielo. Dio non lascia nella morte i suoi testimoni, ma li richiamerà in vita per attirarli a sé. Nella miseria e nella tribolazione, tutti coloro che mantengono la loro testimonianza sperimentano la fedeltà di Dio che li salva e li protegge. La settima tromba.
Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli». Allora i 24 anziani, seduti sui loro seggi al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra». Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine.
Commento. Abbiamo letto in capitolo 10, verso 7, quando il settimo angelo farà udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio. Giovanni ha differito ripetutamente il suono della settima tromba, ma ora il momento è finalmente giunto. Il lettore, però, tenuto tanto a lungo in sospeso, resta probabilmente deluso. Una semplice scena celeste simile, nell'apparenza, ad altre già lette. Invece bisogna leggere attentamente per non perdere il significato profondo di questo brano. Esso è strutturato secondo uno schema. Annuncio. Risposta. Visione. L'annuncio è questo: la regalità sul mondo appartiene al Signore. La risposta di ringraziamento: ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente. La visione: il tempio del cielo si aprì e apparve l'arca dell'alleanza. L'annuncio è semplice e lo potremmo esprimere con le medesime parole con cui Marco ha iniziato il suo racconto, riassumendo in forma lapidaria l'intera predicazione di Gesù. Il tempo è compiuto. Confrontare Vangelo secondo Marco, capitolo 1, verso 15. Un annuncio essenziale e atteso. È finito il tempo in cui le forze del male facevano da padrone nel mondo. La signoria del mondo è passata nelle mani del Signore Gesù. Non è pensabile un annuncio più semplice e più importante di questo. Giovanni ci aveva già detto che le forze del male, e quindi il loro apparente dominio, aveva i giorni contati. La consumazione del mistero di Dio, che la settima tromba doveva annunciare, è dunque questo: la regalità del mondo è passata nelle mani di Dio e del suo Messia. è l'equivalente della lieta notizia dei racconti evangelici. Sembra di intravedere sullo sfondo il Salmo 2, che descrive un dramma in quattro scene. Le genti tumultuano e i potenti complottano contro Dio. Congiurano contro il Signore e il suo Messia. Gettiamo via i loro legami. Dio, che siede nei cieli, si fa beffe di loro e poi, adirato, invia il suo Messia a mettere ordine. Il Signore si fa beffe di loro e nel suo furore li sgomenta. Ho stabilito il mio re in Sion, sul mio santo monte. Il re Messia si presenta, afferma la sua regalità e comunica l'ordine ricevuto da Dio. Li spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla li frantumerai. Infine, il salmista invita i popoli a rinsavire e a sottomettersi al dominio di Dio. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate. Beato chi in Lui si rifugia. All'annuncio dell'avvento della regalità di Dio sul mondo, i 24 anziani che fanno corona al trono di Dio rispondono con un gesto di adorazione e con un inno di ringraziamento. L'adorazione è il loro gesto abituale e l'inno di ringraziamento riprende precisa il tema dell'annuncio. Dio ha manifestato la sua potenza e ha assunto il regno, ha vinto la ribellione dei popoli e ha giudicato i morti. Precedentemente avevamo sentito il grido dei martiri, in capitolo 6, verso 10. Fino a quando, Signore, non farai giustizia vendicando il nostro sangue? Il grido dei martiri è ora esaudito, di qui il ringraziamento. Nei capitoli precedenti Dio era costantemente definito colui che è, che era e che viene. Ora è detto semplicemente che sei e che eri. Dio ha mantenuto la promessa ed è venuto. Non c'è più un futuro da attendere. Il futuro è assorbito in un presente senza fine. La visione dell'Arca dell'Alleanza trova la sua origine in una pia credenza giudaica, secondo la quale Geremia nascose sul Monte Nebo l'Arca del Signore durante l'assedio di Gerusalemme. Quest'arca era destinata a ricomparire negli ultimi tempi come segno della definitiva presenza di Dio. Così si legge nel secondo libro dei Maccabei, versi da 4 a 8. Si diceva anche nello scritto che il profeta Geremia, ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e con l'arca. Giunto presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l'eredità di Dio, Geremia salì e trovò una caverna. Vi introdusse la tenda, l'arca e l'altare degli incensi e sbarrò l'ingresso. Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più il luogo. Geremia li rimproverò dicendo: «Il luogo deve restare sconosciuto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Allora Dio mostrerà queste cose e si rivelerà la sua gloria». La visione dell'apparizione dell'arca significa dunque che il compimento di Dio non consiste semplicemente nella vittoria sulle forze del male nel giudizio, ma in una presenza divina nuova e definitiva, in una comunione senza rotture. Il brano è dunque interamente dominato dall'idea del compimento. La regalità del mondo è passata nelle mani di Dio. Resta solo da raccontarlo storicamente nel suo svolgimento terrestre. Versi da 15 a 19. Quando il settimo angelo suonerà la tromba, si compirà il mistero di Dio. Conformemente a questo annuncio, si odono inni di lode che esaltano la definitiva vittoria di Dio. In tal modo si anticipa il fatto che il Signore e il suo Messia prendono possesso del regno. La cosa è talmente certa che se ne può parlare fin d'ora usando i verbi al passato. I 24 anziani aggiungono le loro voci all'inno e glorificano Dio perché ha assunto il potere. Dio stesso ha mantenuto la promessa che sarebbe venuto e ora regna in un presente senza fine. L'apparizione dell'Arca dell'Alleanza indica la presenza della grazia di Dio alla fine dei tempi. Dio è con il suo popolo.